tieni i bottoni dell'amplificatore, sì. Dovrebbe per cortesia abbassare i toni alti e alzare un po' i medi. Un po' stile Eric Clapton. Sì, forse va meglio. Secondo me, Viesseda vivo non l'ha mai vista tanta gente così. No, sicuro, sicuro. Se devo essere franco, signora Viesse non passava per un grande organizzatore. Com'è? E come facciamo, signora? Mi dica, ha un suggerimento? Ma la prossima volta io sarò già bruciato vivo, però. Mi stavo chiedendo se non è caso che io faccia il mio discorso dalla balaustra, tipo, che così, che sono l'unico che si salva. Allora, sentite, mi sentite? Mi sentite? Io mi metterei a cantare la mia canzone, eh? E sperando che tutto vada per il meglio, sono sicuro che tutto vada per il meglio. Qualcuno sta fumando? No, non credo. Un cortocircuito. Signora, non partiamo così. Un cortocircuito, un terremoto, una bomba atomica, un attacco selvaggio. In realtà io sarei voluto venire qui, non sto scherzando. Sarei voluto venire qui imbottito di tritolo e farmi saltare in aria proprio al centro della sala. Perché? Insomma, me lo dico, no, adesso comincia la conferenza, sto parlando seriamente. Questa era la mia prima idea, perché qui siamo al centro del culturame, qui è proprio il cuore del cuore. Qui i ragazzi c'erano tutti, ci sono passati tutti, quelli là, tutti quelli là. Poi ieri sera ho parlato con un amico. Ho un amico che compie 100 anni quest'anno. È un signore che mi aiuta a restare giovane, perché lui ogni giorno si fa un'ora di piscina e 1500 metri a nuoto senza fermarsi. E lui mi ha detto: "No, ma Gianni, no. No, perché sì, hai ragione, però io quando ci venivo..." Lui veniva al VSE e lavorava nella stanza dove lavorava Gadda e Montale, no? Quindi siamo subito dopo la guerra, seconda. E mi ha detto: "Sì, Montale era antipatico, sì, ma Gadda no, era simpatico. Poi andavamo a mangiare lì al Ponte Santa Trinita, era bravo, sì, mi pagava anche." E quindi ho deciso per il piano B, che non è quello di farmi saltare in aria in mezzo a voi, fare una strage. Ma a dirvi quello che penso, quello che mi ha portato a essere qui adesso. Perché il buon senso mi avrebbe detto di lasciar perdere, io non sono adatto per questo posto. Hanno insistito perché io venissi, forse perché il VSE, dopo così tanti anni, comincia a soffrire di crisi depressive gravi e tende alla dissoluzione. Ma perché è veramente un rischio. Io non sono di questa stanza. Ho vissuto, vivo e penso che continuerò a vivere in altri luoghi. Qui non ci sono mai venuto. Ho vissuto 2 anni a Firenze, 2 anni molto belli. Qui non ci ho mai messo piede. Ma perché poi alla fine, a parte il mio amico che mi diceva che Gadda era simpatico, io ci credo perché a me Gadda piace, fa divertire, mi sembra proprio tutto così. Perché guardate, Viesse era un bravo uomo. E a Firenze non è una roba semplice né facile che un bravo uomo si metta a fare qualcosa per la città. Wiese era un bravo uomo. Wiese era un banchiere, pensate un po'. Ci sono dei banchieri bravi uomini. Incredibile, sì, ce ne sono stati. Ce ne sono stati a certe condizioni. Una condizione è essere intanto non italiano, ecco, non fiorentino, insomma, no? Perché sennò saresti Denis Verdini, che probabilmente non è esattamente paragonabile a Wiese. Anche se credo anche lui sia un fautore delle lettere o delle fatture. Ma era ginevrino, svizzero e protestante, riformato. E cosa? E i riformati sono il vero popolo del libro d'Europa. Sapete cos'è la riforma? No? È innanzitutto, prima di ogni altra cosa, il libro ad ognuno. Ognuno, chiunque, può leggere e capire. Capire addirittura il suo rapporto con Dio, senza mediazione alcuna, se non la parola, se non il libro. Lutero ha fatto delle cose straordinarie, grandiose e terribili anche, però la prima cosa che ha fatto è tradurre nella lingua del popolo, nella lingua degli uomini e delle donne, la Bibbia, il libro, e stamparlo perché ognuno ne avesse una copia. C'è un lucchese, Diodati, che è stato il primo a tradurre la Bibbia in lingua italiana e l'ha stampata e tradotta e stampata a Ginevra, perché l'avesse fatto in Italia sarebbe stato arso vivo, bruciato come eretico. E la cosa straordinaria è che quella Bibbia riformata, perché ovviamente il Diodati, come Wiese, era un riformato, un protestante, i cattolici non potevano tradurre la Vulgata, quindi l'edizione latina della Bibbia, non era proibito. Quella Bibbia riformata è stata l'unica Bibbia per decine di generazioni di cattolici, di famiglie cattoliche italiane. Io ho un grande divo, non è Leopardi è un'altra cosa, il mio grande divo, il mio Jimi Hendrix della letteratura e è Ungaretti. E, bravo sì, Ungaretti. E Ungaretti scrive a Papini dalla trincea: sono qui col mio Diodati. Stava leggendo la Bibbia del Diodati ginevrino, lucchese ginevrino riformato. L'unica che poteva leggere in italiano. Ecco, Wiese era quest'uomo, un banchiere, perché il denaro per un riformato, se è ben usato, non è sporco. È sporco quando è strumento del malaffare, ma il denaro può essere anche strumento del benfare. E infatti il grande sviluppo economico, industriale di tutta l'Europa riformata, che se ne viene a Firenze perché è innamorato, come tanti, no? Anch'io sono venuto. Io sono venuto a Firenze perché ero innamorato, ma di una ragazza. Non degli Uffizi, sono stato sì, più di una ragazza che degli Uffizi, devo dire, ma ero giovanissimo, sono venuto qui nei primi anni 70, quando Firenze era una città, ragazzi, fatemelo dire, irriconoscibile, oggi non pensereste di essere in un'altra città, vivace, aperta, ricca di 100.000 spunti, di 100.000 contraddizioni, dove addirittura uno studente poteva vivere, pensate, io vivevo in un appartamento del 200 rifatto nel 300, adibito a granaio nel 400, a casino nel 500 e così via, in Via delle Terme, in vico del Fiordaliso, traversa di Via delle Terme e Por San Maria, dove oggi solo un banchiere alla Wiese si potrebbe permettere di alloggiare. Avevo le finestre a bifore e a trifore, ma pensate un po', per un ventenne, ignorante, campagnolo, vivere in una casa così. Ecco, Wiese era questo. Era un uomo buono, buono, ben intenzionato, colto, ma colto di una cultura che è quella riformata, quella che tutti possono capire, tutti devono leggere e tutti possono capire, quella roba lì. E viene qui e mette su, con quei pochi risparmi che un banchiere può mettersi da parte, questo gabinetto per mettere a disposizione della città cose importanti, belle, istruttive da leggere. E la città, beh, diventa un polo d'attrazione, naturalmente. E qui entra in gioco la gilda della cultura italiana. Qui arrivano come mosche, sapete dove, i più rinomati, i più importanti, i più promettenti, i giovani intellettuali, letterati italiani. E adesso vi parlo di Leopardi, perché è qui. Questo è quello che mi interessa a me. Allora, Leopardi che c'entra con qui, con questa roba, che c'entra con Viesse. Che c'entra con Viesse? Viesse ha una lunga corrispondenza con Leopardi. Leopardi viene qui, viene, e poi vediamo perché viene e se ha fatto bene a venire. Viesse voleva bene a Giacomo Leopardi. Io voglio bene a Giacomo Leopardi. E dunque io voglio bene a Viesse. D'accordo? E parlo di Giacomo Leopardi. Perché io voglio bene a Giacomo Leopardi? Guardi, non amo Giacomo Leopardi. L'ho detto a una signora che forse non è riuscita a entrare fuori, così gli ho dato la consolazione di un piccolo dibattito personalizzato. Io non amo Giacomo Leopardi. No, sta proprio, no, non c'è, no, io gli voglio bene. Io mi sono preparato per parlare dei ragazzi, non a degli adulti, no? Quindi, non so, gli adulti, chiedo scusa agli adulti, forse parlo di cose che a loro non interessano più, ma probabilmente ai ragazzi interessano, ai giovani non ai ragazzi, ecco, un'espressione che mi dà anche fastidio, ragazzi, perché va collocata bene, ai ragazzi, alle ragazze, ai giovani uomini e alle giovani donne qui presenti. Guardate che voler bene è molto più difficile che amare. Amare è facile, amare è una follia, amare è un fulmine, amare è uno shock, amare è una perdizione, amare è avversione, amare è fare dei casini enormi, amare. È l'irresponsabilità, no? Per definizione stessa. L'amore è irresponsabile. Avete alcune tonnellate di letteratura che i vostri insegnanti, credo, ogni tanto vi facciano sbirciare sul tema dal 3000 avanti Cristo ad oggi, su questa forza straordinaria, meravigliosa naturalmente, certo, ma voler bene è un'altra cosa. Voler bene è aver cura. Voler bene è un impegno di fedeltà. Perché non puoi prenderti cura momentaneamente, te ne prendi cura per sempre di una persona, se no è un tradimento mortale. Tu puoi dire al tuo amante non ti amo più, oh ragazzi capita perché è quella roba lì che non, mica la controlli, mica è un gesto della volontà, ma voler bene, non ti voglio più bene è una brutta cosa, una brutta vicenda. E perché voglio bene a Giacomo Leopardi? Perché io gli assomiglio e non c'è adolescente del mondo che non assomiglia a Giacomo Leopardi. E Giacomo Leopardi assomiglia ad ogni adolescente del mondo. Giacomo Leopardi è un ragazzo finché vive. Capita. Non è solo lui, guardate, e non è una mostruosità, non è una perversione, non è una malattia, è una condizione in cui è stato dalla vita e dalla sua genetica forse, è stato ineluttabile che lui vivesse. Ci sono, il primo esempio che mi viene in mente di uno che gli assomiglia in modo straordinario, essendo l'opposto di lui, proprio l'opposto, ed è Amadeus Mozart. Mozart, Leopardi è nato quando Mozart muore, e muore agli stessi anni di Mozart. Mozart è stato un ragazzo tutta la vita, solo un ragazzo esattamente opposto a Leopardi, un ragazzo che ha avuto la fortuna di vivere e di nascere in una famiglia di persone buone, e di persone buone. Il padre era, sì, era un padre energico, però era un bravo musicista e sapeva la misura della propria bravura e sapeva la straordinarietà della genialità del figlio, e non si è mai messo a manipolare quella genialità, non l'ha mai fatto. E sua madre lo ha amato tutta la vita finché è vissuta, lo ha amato veramente come il suo bambino, in realtà, non il suo figlio, come il suo bambino. E Mozart ha potuto essere un ragazzo, un giovane adolescente per tutta la vita, perché è stato protetto dal bene in cui è cresciuto. I geni sono disturbati, cioè non nascono bene, è un fatto, no? I geni sono difettosi, se no sarebbero normali, no? Cioè un uomo, una donna, un bambino, una bambina che nascono con delle genialità, con delle eccezionali, direi proprio disfunzioni della corretta normativa dell'elaborazione mentale, e sono disturbato, un disturbo. Guardate che la gran parte dei geni non producono niente. Non producono opere meravigliose, non producono scoperte straordinarie, sono lì geni che se ne vanno nella vita, e solitamente, proprio perché sono un po' difettosi, non hanno una grande fortuna, men che meno fortuna sociale, di relazioni sociali. Mozart è un genio nato da delle persone che gli volevano bene. Leopardi è nato da due mostri. Da un padre cicisbeo, non conservatore, reazionario, ottuso, chiuso, dotto nella maniera più miserevole in cui si può essere dotti, cioè pedisseco, scolastico, con un'immensa biblioteca piena di futilità superate, sorpassate e traviate, eccetera. Un uomo che non aveva nessuna ambizione realizzabile, perché era un miserevole, un miserabile, un conte, quell'aristocrazia italiana da due soldi, spilorcia e misera, che intuisce, perché è facile intuirlo in questo bambino, un genio, e lo vuole trasformare in una macchinetta, e lo trasforma in una macchinetta. In una macchina, come quei giochi da baraccone, no? Dove metti 50 centesimi e ti senti leggere e ti senti recitare l'Iliade in greco tutta quanta, no? Dove metti altri 50 centesimi e ti traduce all'istante la macchinetta una pagina di sanscrito in italiano, o ti traduce all'istante una pagina di latino in russo, no? Quelle robe lì, una macchinetta senza scopo, se non quella di avere un figlio erudito, una meraviglia da esibire. L'erudizione del figlio lo fa esibire, come Mozart si esibiva da bambino, perché era un bambino prodigio musicalmente. Padre esibiva suo figlio in quelle miserande riunioni di nobilastri marchigiani, proprio da due soldi, e la pretaglia che gli stava intorno a questi, che di questi viveva degli avanzi di questa nobilaglia, così nasce lì. A differenza di Mozart, non è che può scegliere nella sua infanzia di vivere tra Vienna, Parigi, Bologna, Weimar o dove, non può scegliere niente, è di recanati, è a recanati, lì. Adesso io ci sono anche stato a Recanati, già adesso Recanati non è che, cioè voglio dire, non è che ti capiti di entrare in un paese particolarmente eccitante, no? Posso immaginare 200 anni fa. E poi la madre, una anaffettiva, che non ha mai dato un bacio a suo figlio, che si è occupata tutta la vita dei conti, dei soldi, era lì a fare i conti, i soldi, per vedere di far quadrare i bilanci che non sarebbero mai quadrati, che non riuscivano a quadrare, non c'era mai una aristocrazia miserabile, una vita miserabile, miserabile poi sempre contornata da questa, da questa necessità di apparire conti, no? Quindi la contraddizione straordinariamente infelice di essere pidocchiosi e nobili nello stesso tempo, tipico italiano, no? Guardatevi Totò, qualche film di Totò dove lui descrive bene questa nobiltà pidocchiosa e viceversa. No? Meglio essere pidocchiosi nobili che nobili pidocchiosi, dice Totò. Questo ragazzo con i suoi fratelli, tra l'altro lui ha avuto una masnada di fratelli, 7-8, non mi ricordo, ma ne sono sopravvissuti 2-3. Gli altri sono tutti morti prestissimo, quindi probabilmente la madre li ammazzava anche i figli. No? Sì, perché non si spiega, no? Ma quello dovevano fare, se Leopardi avesse fatto fuori il padre e la madre e non gli succedeva niente, con i suoi fratelli, si metteva d'accordo con i fratelli, cosa aveva? A 7-8 anni, no? Minorenni, li mettevano in un convento, e stavano in un convento, ci stavano meglio che a casa, intanto ci sarebbero stati dei libri più interessanti in qualunque convento rispetto ai libri che erano a casa, e poi avrebbero forse ha avuto anche qualche amico, sarebbe stato un ambiente più aperto. Sapete, io una cosa mi chiedo, beh sì, fosse successo questo, dopo qualche anno di convento sarebbe partito, sarebbe vissuto 100 anni, avrebbe avuto 3 mogli, 500 fidanzate, avrebbe pubblicato in Inghilterra, questo sarebbe successo se avesse avuto la forza di questo gesto, ma chi è che ha la forza? Pochi. Hanno la forza di fare un gesto così definitivo e liberatorio. Bene, sapete cosa mi chiedo? Se a 6 anni, a 7 anni, a 8 anni, a Giacomo Leopardi, invece che fargli leggere in greco antico Polibio di Strabonia o Pidocchietto di Vallombroni in latino, gli avesse dato da leggere Robinson Crusoe o I Viaggi di Gulliver. Erano libri che erano già tradotti addirittura in italiano. O se anche se avesse fatto lo sforzo a 6-7 anni di imparare, non il sanscrito, che te lo, no, cioè te lo raccomando il sanscrito a 7 anni, no? Cioè voglio dire, no, che, vabbè sì, poteva leggere i poemi erotici di Annapurna Calalatrava, ma non è vero perché non c'erano in casa, no? Pensate, imparare l'inglese per leggere Robinson Crusoe. Ma pensate quel bambino che legge Robinson Crusoe. Io lo so cosa vuol dire, perché io l'ho letto da ragazzino. L'ho letto in una, da bambino, l'ho letto a 7 anni, come avrebbe potuto farlo lui. L'ho letto in una situazione non dissimile da quella di Leopardi. Perché a un certo punto, a 6 anni nella mia vita, io voglio sapere se vi sto annoiando, io voglio dei cenni del dire smettila, perché sennò io, il mio problema è capire quando posso se riesco a fermarmi, perché sono agli inizi adesso, capito? Va bene, adesso, no, ma però, no, io, siccome qui siamo in una situazione che se arriva l'accelere è finita, no? Adesso vediamo, perché poi arriverà anche la buon costume, sarà tutta un'ira di Dio. Allora, aspetta, io mi sono trovato in una situazione. Io sono nato in campagna, in una famiglia di contadini, non in una famiglia di conti, una famiglia di contadini, contadini miseri, davvero miseri, sono nato nel 1951, la guerra era finita da 5 anni, però io ho vissuto una vita, un'infanzia meravigliosa in quella casa, in quel paese, perché, vabbè, qui sarebbe un discorso molto, molto lungo da fare, però per me molto bello. Insomma, io stavo veramente bene, io sono nato in un bel posto, in una bella famiglia, mi sentivo protetto, avevo un sacco di amici, avevo tutto un mondo da esplorare, potevo andare ovunque, spingermi fino alla ferrovia e poi magari anche fino al mare. Mia zia mi prendeva in Vespa, mi caricava e mi portava al mare, con la ciambella, con l'occhetta e con l'ombrellone. E, bellissimo. E poi mio padre è diventato operaio, è andato in città a fare l'operaio, io sono andato in città e per me è stata la fine, la rovina. Proprio una roba alla Leopardi, cioè in un posto prigioniero, perché io non conoscevo nessuno, era un universo a me del tutto ignoto intorno a me, era deserto, non avevo nessun amico, non riuscivo a fare degli amici a scuola perché ero troppo diverso e mi guardavano con schifo anche un po', viene dalla campagna, è povero, ero in una scuola, non so per quale ragione sono finito in una scuola, tutti di ricchi, no? E io ho capito cosa significano le classi sociali, quando in seconda elementare, perché sono andato in seconda elementare, io mi sono presentato a scuola e il mio compagno di banca la mattina, che poi è diventato un bravissimo oculista, da non ci vado però, vado da un altro, e quando mia madre, per mandarmi a scuola, la sera prima mi aveva cucito un astuccio per i colori, me l'aveva fatto lei con un pezzo di panno Lenci, non so se sapete cos'è il panno Lenci, no? Ci aveva messo una cerniera e dentro ci aveva messo, mio padre mi aveva comprato, 6 colori Giotto piccoli in una scatoletta, non, questi non li conoscete perché non esistono più, erano dei colori, nella copertina c'era Giotto che disegna la O, il cerchio sulla pietra, e c'è Cimabue che lo guarda e fa bravo, e c'è scritto colori Giotto, 6 colori Giotto grandi così, una penna con 2 pennini in una scatolina minuscolissima, perché quando andavo a scuola io si scriveva ancora con l'inchiostro che il bidello portava dentro i calamai dei banchi, una matita, un temperamatite e una gomma da scancellare, che sembra scorretto grattical, ma a me piace proprio, una gomma da scancellare. Guardate, io adesso vorrei parlarvi, perché ho questa occasione, a me piace poter dire, cioè parlo a dei giovani uomini e a delle giovani donne, la grammatica è una tortura senza senso. Avete dei manuali di grammatica che sono alti 4 dita, andate in Francia, un manuale di grammatica francese alto meno del mignolo, tedeschi che hanno una lingua infinitamente più complessa dell'italiano hanno un medio come grammatica, è una roba, l'istituzione della grammatica italiana è una delle perversioni di questo paese. Però detto questo, scancellare è più bello che cancellare, perché scancella la S, vi dà proprio l'idea del tratto forte, no? Della scancellato, vabbè. E io vado, primo giorno di scuola, tiro fuori dalla cartella il mio astuccetto di panno Lenci e il mio vicino di banco tira fuori un astuccio in pelle a 4 ante con 24 colori, il compasso, la lente di ingrandimento, la penna stilografica, la penna Biro Parker, che non l'ho mai avuta in vita mia, mai riuscito, e adesso che sono ricco e sfondato perché scrivo i libri, ti raccomando, le Parker fanno schifo, le fanno in Cina i bambini schiavi, sono orribili, una volta erano delle robe, averci una Parker, Leopardi avesse avuto una Parker, come l'avrebbe scritto l'infinito con la Parker? Allora, io so cosa vuol dire la solitudine, perché io me ne sono stato lì, in casa, da solo, so cos'è la solitudine, so cos'è la servitù al nulla, l'ambiente ostile, la malinconia di un bambino, io la conosco bene. Cosa mi ha salvato? Mio padre, operaio che lavorava 16 ore al giorno, che però aveva una biblioteca, che non era la biblioteca del padre, di Leopardi. Quella biblioteca c'erano tutti i libri di Julius Verne, in quella biblioteca c'era Salgari, in quella biblioteca c'era la storia d'Italia raccontata al popolo, la storia del mondo prima della nascita dell'uomo, con i disegni dei dinosauri fatti da un tale Lamartine, grande grande scienziato divulgatore francese. Io leggevo quei libri, io mi sono letto Robinson Crusoe, e ero libero, perché non ero più lì. Questo è una cosa forse brutta da dirsi, ma la lettura, i romanzi mi hanno reso un uomo libero di essere ovunque e di essere chiunque. Essere ovunque. Capite cosa significa per un bambino che è solo, solitario, poter immedesimarsi in uno dei viaggiatori di Julius Verne? E per tutto il tempo che dura quel libro, o immedesimarsi in Robinson Crusoe, e per tutto il tempo che dura quella lettura, io mi ricordo che quando il libro arrivava a metà, già cominciava a star male perché stava per finire, e mi è capitato, se quella è una roba che mi è rimasta, e quando mi mangio un piatto di pasta asciutta, arriva a metà, incomincio a essere immalinconito perché sta per finire, no? E secondo me l'estate finisce il 21 giugno, vi giuro. Perché? Ma sul serio, lo sento, ecco, arriva il 21 giugno e dico, ecco, è già finita. Perché? Perché i giorni cominciano ad accorciarsi, no? Allora, essere ovunque, essere chiunque, essere sulla luna, essere nel deserto del Karakorum, essere 20.000 leghe sotto i mari, essere alto, essere piccolo, essere forte, essere debole, essere prigioniero ed essere vittorioso. Pensate se Leopardi avesse letto un paio di quei libri lì. Sarebbe stato come Mozart, sarebbe stato ancora un genio, ma un genio felice, sì. Questo non gli è stato, questo non ha avuto, questo la vita gli ha negato. Questo si è ingobbito per stare sui libri, ma sul serio, non poteva far altro che stare sui libri. Io i bambini li conosco, sono stato un bambino, ma dopo essere stato un bambino sono stato anche un maestro. Io a 19 anni facevo il maestro, avevo dei ragazzini a scuola di quinta, avevo una supplenza in quinta elementare, praticamente eravamo alti uguali, perché c'era qualche bel ripetentone, e sono cresciuto con loro. Io so cos'è un bambino, so come vuole compiacere a suo padre e a sua madre, lo vuole compiacere anche se lo sta uccidendo, anche se lo stanno martirizzando, lui vuole compiacere, perché non può non avere fiducia di suo padre e sua madre, perché sono gli unici che lo possono far vivere, anche se lo vogliono ammazzare. A chi rivolgersi se non a loro? Questo è il ragazzino che cresce e si ammala da bambino, e però è un genio. E allora fa una cosa, non avendo Robinson Crusoe, non avendo dei bei libri da leggere, prova a scriverli lui. Solo che suo padre gli fa scrivere della roba, assolutamente. Cioè, ma sapete che Leopardi ha scritto un trattato di astronomia senza aver nemmeno mai visto un telescopio? Che senso ha? Eppure l'ha fatto in due volumi, così. È trasformare un ragazzo in una macchinetta. Semplicemente gli hanno fatto leggere i libri che avevano di astronomia e lui ha fatto un riassunto in due volumi. Che senso ha? Che senso ha fare dei poemetti in latino? Perché? 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 Lui riuscirà, ci riuscirà e nel modo più bello, più disperato e più felice, che lo fa essere amico mio e che mi fa voler bene a quel ragazzo. Perché in cambio del mio bene, cosa mi dà quel ragazzo? Quel ragazzo mi dà delle canzoni. Leopardi è un grande autore di canzoni. Le chiama anche lui così, canzoni. Li chiama canti, li chiama idilli. Sono canzoni, sono canti. Io amo cantare, io sono un gran canterino, sono nato canterino, ma guardate che io sono canterino proprio per quella roba là della città, dell'esilio nella città, per la solitudine e la malinconia, perché non c'è come la canzone, no? Per fare la vita meno amara mi sono comprato una chitarra, Non c'è come la canzone. Cioè io adesso parlo a voi giovani uomini e giovani donne. Credo che ognuno di voi abbia un iPod, un iPad, un iPid, sì o no? Avete della musica, giusto? Avete della musica. Sì o no? Sì. Ognuno di voi sente della musica. Ditemi, cosa c'è? Cosa c'è se non la musica che placa la malinconia? Se non una canzone, la tua canzone. Quando uno dice io ho la mia canzone, no? A cosa serve la tua canzone? Serve a mettere una cosa straordinaria, terribile, il dito nella piaga, e mentre mette il dito nella piaga, cura la piaga. Pensateci, una canzone d'amore, no? Magari, quante volte mi è capitato a me, sarà capitato anche a voi, siete giovani, ma una volta almeno, giovani quanto siete, una delusione d'amore l'avrete avuta, no? Sì o no? Sì, spero, perché aiutano le delusioni d'amore. Cosa c'è? No, avete dei conti in sospeso voi due? No. Allora, cioè, aspettate, no? E cos'è la canzone? Qual è la canzone? Pensate alla canzone d'amore che più vi piace. Parla della piaga, parla dell'amore, no? E è anche esplicita, dice. Adesso non posso dirlo, ci sono anche le persone anziane, no? Ma che, insomma, non è. Però, no, dice, no, quella schifosa, la mia. Però, incredibilmente, mentre mette allo scoperto questo dramma che sembra, io non ho vergogna a dirlo, ma io più di una volta ho pensato che sarei morto d'amore nella mia vita. E sono rimasto anche male quando ho visto che non si moriva d'amore, perché l'avrei voluto, no? Per fargli vedere a quella là, no? Ma io non ho nessuna vergogna di questo. Ecco, mentre ti mette allo scoperto la ferita, insieme te la allevia, te la cura, e tu canti quella canzone che parla della tua disperazione, e mentre la canti ti senti meglio. Sì o no? Cioè, dico una stupidaggine o no? Pensateci. Questa è la canzone, questo è Leopardi. Leopardi scrive le sue canzoni. E nel farlo mette il dito nella piaga. E intanto che mette il dito nella piaga, sta un po' meglio, riesce a stare un po' meglio. E la piaga, guardate che la piaga è quella, che sono le solite piaghe, no? Non ci sono tante malattie diverse, ce ne sono poche, le malattie che riguardano la nostra anima, no? Quelle che riguardano il nostro corpo sono miliardi, ma quelle che riguardano... Scusate, io credo che tutti voi siete stati obbligati a imparare a memoria l'infinito, sì o no? Qualcuno è stato esentato? Uno? Ah, bene, bene. Allora, io l'ho imparato a memoria, alle medie e me lo hanno fatto ripassare alle superiori. Lì per lì non ci ho capito niente, adesso che sono vecchio, rimbecillito, incomincio, credo, a capire davvero. Allora, io vi chiedo questa cosa. Lasciate stare, no? È successo qualcosa? No. Lasciate stare, adesso ve la dico, e vi chiedo. Non vi è mai capitato, no? Non vi è mai capitato quello che capita a Leopardi quando dice: sempre caro mi fu quell'ermocolle e quella siepe che di tanta parte dell'ultimo orizzonte il guardo escluse. Ma sedendo e mirando interminati spazi di là da quella e sovrumani silenzi e profondissima quiete, nel pensier mi fingo, ove per poco il cuore non si spaura. E come il vento do stormire tra queste fronde, io quell'infinito silenzio a questa voce vo comparando e mi sovviene l'eterno, le morte stagioni, e la presente viva il sogno. E a questa immensità s'annega il pensier mio e il naufragato mi è dolce in questo mare. Quante volte vi chiedo, Una almeno. Mi è capitato, a me è capitato esattamente così. E avevo 30 anni, lui l'ha scritta molto prima dei 30 anni. Però una roba che capita a 20, 25, 30 anni, è capitato di andare in un posto, e di andare un posto da soli, e magari fare della strada, anche in salita. A me, io sono ligure, figuratevi, io la discesa la conosco perché dopo la salita si va in discesa, ma il piano no. Vai in salita, in uno dei mille bellissimi posti di casa mia, vai e sughi, no? E fatichi, magari d'estate, magari al mare, e fatichi, e fatichi, e la fatica è... lì per lì è brutto, e poi succede una cosa nella fatica, succedeva anche a Leopardi, che era anche fragile, gracile e deboluccio, e cioè succede che viene quella che si chiama l'euforia del podista, no? Quando incominciate a faticare tanto, incominciano, zac, incomincia le endorfine a lavorare, no? E quindi insieme alla fatica sentite salendo anche un po' di esaltazione, anche un po' come essere un po' fatti, no? Un po' fatti, ve lo dice uno che è nato nel 51, quindi ha passato tutta la storia d'Italia, compresa quella parte lì, no? A Firenze, naturalmente. Ragazzi, voi non avete idea cos'era Firenze nel 73, nel 70. No, vi dico solo che d'estate, che c'era un caldo, adesso forse non c'è manco più caldo a Firenze, d'estate, ad agosto a Firenze, si schiattava da morire, si moriva. Cosa si faceva? Si viveva di notte, come Leopardi, no? Che poi lo si criticava, ma poi anche lì, adesso io dovrei parlare due giorni. Allora, si viveva di notte e di giorno si dormiva. Ma dove si dormiva di giorno? A casa che c'erano 560 gradi. Si andava a Boboli a dormire. E Boboli era pieno di studenti e di giovani che dormivano nella calura, al riparo delle fronzute bellezze dei giardini. Beh, però adesso non voglio distrarmi. Allora, no, arrivate in un punto in alto e vi fermate perché siete stanchi e avete davanti qualcosa, il mare o la campagna o una valle, tutto, e vi sembra di sentire qualcosa e non capite cos'è, che insieme è sollievo ma anche eccitazione, che è sì, so cos'è, ma però non so dirlo cos'è, no? E mi sovviene l'Eterno. Cos'è l'Eterno? Non si sa. Quello che è successo, quello che mi sta succedendo, quello che forse mi succederà. E non so, vedo, è bello, però no, e però è naufragato, però io lì mi ci perdo. Chi di voi non ha provato la sensazione di naufragare in qualcosa di troppo grande per essere capito, ma troppo bello per essere ignorato? Una cosa bella e che non si capisce bene, una cosa che ti appartiene ed è molto, molto più grande di te. Questa è la canzone dell'infinito, no? Cioè c'è un'altra traduzione, un'altra parafrasi possibile, no? È questa. Perché voglio bene Leopardi? Perché è come mio fratello, è come se avessi un fratellino, no? Fratellino più bravo di me, però infinitamente più disgraziato di me, infinitamente più disgraziato di me. Guardate che Leopardi è proprio un adolescente. Allora, voi siete adolescenti, no? Adolescete, no? Giusto? Allora, quali sono le caratteristiche di un adolescente? Che è convinto che nessuno gli voglia bene al mondo, no? Dai, su, ma è così, no? Anzi, è talmente convinto che pensa egli stesso di non volersi bene, no? Poi è ostinato. La bellezza dell'adolescenza è l'ostinazione. Usque et deinde ac cadaver. Lo so dire bene o no, professoressa? Beh. Cioè, fino alla morte, no? L'ostinazione, la fermezza, che i professori dicono l'ottusità, no? È miracolosa, è una bellezza il fatto che io penso questo, io sono questo, voglio questo, e fino a, e no, e si intestardisce, la testardaggine degli adolescenti, che è terribile, perché viverci insieme, quando dico che voler bene a Leopardi non è facile, non lo era facile per VSE, guardate, poveraccio, VSE gli voleva bene davvero, dovreste leggere le lettere, sono qui, su, tirate fuori le lettere e distribuitele, dove sono? No, in copia originale naturalmente. gli voleva bene, si fa in quattro perché tutti gli volevano male, quelle merde, se posso dirlo, no? Gino Cappone, chissà mai quell'altro, poi il peggio di tutti si faceva vedere, si chiamava Manzoni. Ma il peggio che si faceva vedere era il Tommaseo, un'altra bella lenza il Tommaseo, poi ne parleremo. No, non lo dico subito, perché io non credo, io vi sto parlando di una vita, giusto? Però vi sto parlando anche di una letteratura, forse, dentro quella vita, perché io questo penso. Lo penso per me, lo penso per Leopardi, lo penso per Tommaseo, lo penso per te e per te, no? Cioè, una vita è più grande di una professione o di un'arte, no? La mia vita non è il fatto che scrivo libri, la mia vita è molto di più. La tua vita non è che vai a scuola, è molto di più, no? Vai a scuola per un certo periodo del giorno, poi fai dell'altro, e sei dell'altro, e ringraziando Dio sei dell'altro, sei infinitamente più grande della scuola che fai, no? Come io sono più grande, voglio sperare dei libri che scrivo, no? La vita conta, la biografia conta. Perché senza la biografia non c'è umanità nell'opera, no? L'opera potrebbe essere scritta da un computer oggi, no? Meglio ancora, probabilmente. Il dizionario di un computer sarà sicuramente molto migliore del dizionario totalmente inutilizzabile del Tommaseo. E la vita conta, le vite contano. E quando Tommaseo dice di Leopardi, è un mostro, un gobbo maledetto, e poi io non lo sopporto quel suo ateismo, ma cos'è ateo quando nel cristianesimo, nella fede, c'è non solo la salvezza, ma la chiarezza e la bellezza della vita, parole testuali, e poi Tommaseo diventa cieco perché prende la sifilide, eh? Che la sifilide, come sapete, si prende nei confessionali al vespro la sera, no? No. Oppure nei bordelli parigini, dove è stato il Tommaseo quando scriveva del Leopardi che era un ateo infame, no? Anche l'ateismo di Leopardi, questa sua ostinazione è l'ostinazione adolescenziale, è l'eroismo di un adolescente. Se c'è una caratteristica che è nell'opera di Leopardi e nella vita di Leopardi insieme, intrinseche, inchiavardate l'una all'altra, è l'eroismo delle sue posizioni filosofiche, poetiche, umane. E sono l'eroismo di un adolescente. Nessuna consolazione. Ma a te chi ti consola? Hai mai trovato qualcosa? Sì, una canzone forse ti consola. Come Leopardi consolava Silvia, rimembri ancora il tempo, ed era morta, no? Quindi è sempre mettere il dito nella piaga, e mentre il dito tocca la piaga, insieme la cura. Silvia, che bella, no? Quando leggete Silvia, avete la sensazione proprio di una canzone di Sanremo, Cristo. So che vi sembra una idiozia, ma no, non è vero. È una bellissima canzone melodica. Perché, voglio ricordarvi, che il Festival di Sanremo si chiama Festival della Canzone Melodica Italiana, no? È così. Infatti la poesia che mi piace di meno del Leopardi, il canto, la canzone che più meno mi piace è l'ultima, la penultima che ha scritto, in realtà la Ginestra, che è quella che piace a tutti i vostri insegnanti e che i vostri insegnanti vi fanno studiare tutto. Perché non mi piace tanto la Ginestra? Perché nella Ginestra Leopardi è talmente esausto, talmente sfinito, talmente sul punto di morire che si lascia andare a un compromesso. lui che è stato ostinato, eroicamente ostinato a vivere, oltre che pensare, non c'è speranza. No? Questo pensava Leopardi, disse, io non ho speranze e credo che il genere umano non ne abbia. Questo, no? Non c'è tregua, non c'è sollievo alla vita, che tipicamente, no? Cristo, ragazzi, quante volte avete pensato, anche senza leggere Leopardi, non c'è speranza, non c'è sollievo? No, o io sono un deficiente, sono l'unico a pensarlo, a 20 anni o a 18, o se no, anche voi l'avrete pensato, non c'è sollievo, non c'è speranza. Meglio sarebbe morire d'amore che una morte eroica, no? Che morire di consunzione, di sfinimento. Leopardi si suicida, lo sapete, nei libri di scuola non c'è, nelle enciclopedie non c'è, su Wikipedia non c'è, anche se su Wikipedia si potrebbe fare, vabbè, comunque per quello che è. Cioè, un uomo che in una mattina si mangia 1,5 chili di confetti, è uno che si suicida. Chi può sopravvivere a 1,5 chili di confetti cannellini? No, mangiate tutti insieme. No, pensate, voglio dire, allora, provate a mangiare 1,5 chili di confetti. Poi ditemi, no? Già c'aveva i problemi di stomaco, cioè, non è che può. Poi ci ha messo insieme anche una cassata siciliana e dei sorbetti, ma quella è il meno, no? Quella si digerisce anche. Ecco, nella ginestra è talmente sfinito che rinuncia a quella sua eroica presa di posizione. E nella ginestra dice, ma sì, ma forse la social catena, chissà che non ce la fa. E i vostri insegnanti vi fanno leggere quella poesia, studiare quella poesia, perché? Perché il resto del pensiero leopardiano, un pensiero eversivo, è terrorismo. Io, che volevo entrare con la cintura di tritone, farmi esplodere qui in mezzo a voi, sono eseguo il mandato leopardiano. Leopardi col suo pensiero è un kamikaze, proprio un kamikaze che si fa saltare in aria al cospetto di della gang degli intellettuali, dei eruditi italiani qui riuniti, che non ci capiscono niente, e quando ci capiscono, capiscono la forza eversiva e dicono no, quella roba lì, no, aborrire, no. Il sifilitico cosa dice? No, è la fede, senza la fede non si va da nessuna parte, giusto? Giusto. E infatti il disprezzo, che si manifesta quel disprezzo nella forma più triviale, no? Il gobbo maledetto, no? Anche l'altro, anche Gino Cappone, l'uomo per tutte le stagioni e tutte le pizze, compresa la capricciosa, no? Guardate che il problema di Leopardi non è che fosse brutto. Cioè adesso, parliamoci chiaro, guardatemi bene di profilo, sono bello io, no? Guarda, date un'occhiata, cioè, è già che mi sono preparato stamattina per venire, no? No, 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 vi prego, no, no. Non sono bello, però guardate, devo dire che ho avuto una vita sentimentale fortunata, ricca, meravigliosa, piena di drammi, ma appagante anche nei drammi, perché le signore, le giovani donne qui presenti lo sanno benissimo, si chiude un occhio su una gobba, è successo tante volte, si può chiudere un occhio, se chi hai davanti ha una sua bellezza comunque. Io una cosa che voglio dire, io spero che qui i professori non vi prendano, mi portano via subito, perché sapete, io ho conosciuto la donna più bella della mia vita in via degli Alfani, vicino a un'osteria, parlo di 40 anni fa, Io ancora oggi, io sono ammogliato e felice, cioè ho una donna bellissima, non è, io la donna più bella della vita non è mia moglie, nella prima, nella seconda, nella terza. Io credo al matrimonio, ragazzi, sposatevi più che potete, perché è una cosa bellissima. Sì, fatelo il più che potete. È bellissimo, no? Io la prima volta, la prima notte di nozze, ho pianto tutta la notte. Si sono invertiti. Sapete che di solito sono le vergini appena mogliate che piangono, no? Io pianto io, perché non potevo più andare al bar dai miei amici. Questo è un intellettuale, no? Allora, la donna più bella della mia vita, in via degli Alfani, credo dove c'è la botteghina rossa, che probabilmente non esiste, non c'è più. Ah, bene. Ho qualche coetaneo. Era l'amica della mia ragazza di allora. Era in bicicletta, si è fermata, abbiamo parlato per 5 minuti. Io in quei 5 minuti mi sono innamorato 5 milioni di volte di lei. Aveva un bambino appena nato su un seggiolino sulla bicicletta. Ha, non so, degli occhi. Pesavano meno di 100 kg. Sì. Io non sono uno che ama mia moglie pesa 50 kg. Perché? Perché? Incredibilmente, nel senso che non dici come faccio a crederlo, però aveva una bellezza sua, evidentemente una bellezza che dal di dentro andava al di fuori, che sovvertiva, anche che faceva di quella, direi un po' eccessiva, no? Quantità di carni, niente, no, niente di eccessivo. Ma una rigorosa espressione d'arte e di bellezza. Il suo sorriso, i suoi occhi, il sorriso degli occhi, non lo so, i suoi gesti, ma era una roba, una di. Sì, ecco, a Firenze direste Madonna con bambino, Madonna con bambino. Io poi non l'ho più vista, so che cos'è, io so, dopo 20 anni ho avuto il coraggio di dirle questa cosa e lei mi ha mandato un regalo. Perché è diventata una famosa, importante astrologa e per regalo mi ha mandato la mia mappa delle stelle. Sì, ma un'astrologa importante di televisioni europee, eccetera. Bellissima. Allora, quello che voglio dire, Leopardi non aveva quel problema lì. Quel problema era un problema secondario. Quel problema era il problema che ovviamente ingobbito e con la colonna vertebrale a Z. Poi certo fai fatica a respirare, fai fatica a tutto, fai fatica a muoverti, va bene, ma il suo vero problema non era quello. Il suo vero problema era la prigione, quello che lui dice, lo scrive a VSE, glielo scrive, dice, ma lei che mi chiede di scrivere della situazione del mondo, ma lei si rende conto che io vivo fuori del mondo, io sono prigioniero di un porcilaio. Dice, non vedo esseri umani, figuratevi se posso vedere il mondo, no? Io vivo in un deserto, io sono prigioniero. Lui ha cercato tutta la vita, questo ragazzo, disperatamente di scappare da casa. Non è riuscito a scappare da casa. Mai, mai, mai. Se lo ha fatto fisicamente, non è mai riuscito a fare. Lui è stato. È stato in questo violentato da suo padre, da sua madre, violentato dalle circostanze sociali, certamente, violentato dalla comunità di lestofanti che gli girava intorno. Non è mai riuscito a scappare di casa, perché se l'avesse fatto veramente, sarebbe stato. Il pericolo pubblico numero uno, perché il suo pensiero è puro, puro terrorismo agli occhi del pensiero dominante di allora e forse del pensiero dominante di oggi. Io vi devo chiedere scusa, ma se non bevo un bicchiere d'acqua mi strozzo. Qualcuno ha pensato un po' d'acqua per l'oratore? Grazie, grazie mille. Scusate, ma da quanto sto parlando? Da un'ora? Però. Grazie. Allora, ma veniamo al VSE. Sì, io so che volete andarvene, quindi chiudo, però... Però forse io fra un quarto d'ora crollo a terra svenuto, adesso vediamo. Poi, una sedia, no, se mi metto seduto non mi vedono, quindi... No, non mi riporto, non facciamo il primo e il secondo tempo, diciamo che siamo già al terzo tempo, va. Poi io sono un ex tabagista, no? Io ho fumato 50 anni che senza darmi un attimo di riposo, ho fumato cose che voi umani non potete nemmeno immaginare. E adesso mi sono buttato sulla sigaretta elettronica, per cui vorrei ciucciare questo transistor continuamente. Adesso sì, mi manca proprio, no? Questa batteria potentissima. Un giorno l'altro ci rimango attaccato, mi becco 6 ampere. Vediamo al VSE. Allora, qual è il tema? Il tema, le operette morali. Io sono un po' in ritardo perché io volevo anche leggervi una cosa, ma cosa fa? Padre Atlante, allora... Di cosa vi voglio dire? Io vi ho parlato delle canzoni, d'accordo? Le canzoni, quelle che mi fanno voler bene a Leopardi. E cos'è che non amo di Leopardi e non riesco ad amarlo? Quindi non avere quella passione, quel fulmine. Il fatto che questo adolescente, così eversivo, così eroico, eppure non è mai riuscito a scappare di casa. Non dalla casa di Recanati e nemmeno in quella casa che lui pensava fosse dove avrebbe potuto trovare riparo, e cioè la casa del conformismo, della cultura. Lui che sapeva ed era un letterato, visto che no, quello faceva, componeva lettere in modo complesso e articolato. Sapete quanto i bambini, i ragazzi, adorino il conformismo, no? No? Quanto dà fastidio a un bambino che deve crescere vedere del disordine, no? Perché il disordine non fa crescere, il disordine non rassicura, no? Il caso tipico è Manzoni. Manzoni, che è la vergogna di questo paese, se posso permettermelo, così adesso sentite. E poi ve lo spiego perché. Perché? Perché? Lui che anche lui è un genio, no? È un genio, almeno potenzialmente, perché? Dov'è la genialità? Ognuno, no, poi le genialità sono diverse, secondo me la genialità del Leopardi è le sue canzoni e i temi ovviamente delle canzoni, quindi il pensiero che sta in quelle canzoni. La genialità di Leopardi è nella capacità di narrazione. Cioè, è uno che la sa cantar bene, come dice al mio paese, quel lì che la sa dir bene. Anch'io ho quella genialità, eh? Io anch'io so dirla bene. Con le donne, io come me la son... Ragazzi, io con le donne, come lo conquisto? Mettendomi di profilo e dice... No, come diceva mia nonna, è te grasse cantar bene, no? Manzoni, questo, indubbiamente, lo sa fare, sa raccontare bene delle storie. Lui... Quello che lo ha rovinato è una madre viva, intelligente e vivace. E ai bambini non piacciono le madri troppo intelligenti e vivaci, perché lo scombi. La madre di Manzoni era... Sul giornale ce l'hanno scritto, perché... Era intanto la figlia di uno dei più grandi intellettuali libertari d'Europa. Ella stessa era una rivoluzionaria libertaria, aveva una vita molto libera, molto aperta, la vita che ci immaginiamo sia la vita migliore da vivere, no? Per esempio non credeva certamente alla monogamia, no? Tanto infatti che Manzoni no, era un po' trombina, insomma, via. Cioè, è un fatto, no? Ma è un fatto che noi ho... E questa al Manzoni bambino non è piaciuto niente. Non è piaciuto niente. Perché non è piaciuto? Perché i bambini hanno bisogno di ordine. Odiano il disordine. Odiano le cose che non si capiscono bene, no? E lo parli bambino, Beh, insomma, guardate che... perché la rovina d'Italia, Manzoni? Allora ve lo dico, faccio una parentesi, perché c'entra col VSE Manzoni, no? Perché qui si faceva vedere, ogni tanto mandava i suoi scritti. Perché vi dicono, il romanzo fondante della letteratura italiana era I Promessi Sposi. Giusto? Giusto. Bene. Un romanzo è una cosa, è una roba, no? È un genere, no? In particolare tutto il romanzo ottocentesco ha avuto una funzione fondamentale nella storia dei paesi e delle culture europee e occidentali, no? I romanzi dell'Ottocento, i romanzi sono gli strumenti di formazione universale delle culture, dei popoli e delle nazioni, no? I romanzi sono opere fondanti. I romanzi non solo hanno una fine, hanno anche un fine, no? L'opera di Dickens, che è il più grande romanziere dell'Ottocento, probabilmente, ma anche se è stupido dire più grande, perché poi Victor Hugo allora cos'era, Misolà cos'era, eccetera, eccetera, no? Dostoevsky, ok, no, ci sono, l'Ottocento è questa enormità di romanzieri proprio perché c'è bisogno di loro come del pane, perché le loro storie, guardate, Dickens, ecco, allora, Dickens era letto dagli operai, dalle lavandaie, dagli impiegati, Dickens vendeva centinaia di migliaia di copie dei suoi romanzi perché li vendeva a puntate, romanzi d'appendice, che stavano in appendice ai settimanali scandalistici, romanzi, i settimanali popolari, facevano le collette, le lavandaie facevano le collette, si compravano il settimanale e si leggevano puntata per puntata i romanzi di Dickens, no? E che cosa raccontano i romanzi di Dickens? Raccontano di un popolo, raccontano di una nazione che si sta formando e delle sue contraddizioni terribili, raccontano dei drammi di un popolo e di ciascuno degli uomini e delle donne di una comunità. Parlano dei grandi avvenimenti dell'Ottocento, dell'emergere dei popoli, che è la caratteristica, la storia dell'Ottocento europeo. Così Victor Hugo, Dostoevsky, che ha tutta una sua roba interiore, pure quella roba lì, è quella roba lì. Il capolavoro, probabilmente, di Dickens, quello che è considerato il vertice, e che non esce negli anni dei Promessi Sposi, ed è uno struggente romanzo dove c'è detto delle storie d'amore da capogiro e tutto, poi è, si dice, qual è il sunto? È un duro atto d'accusa contro il sistema giudiziario inglese, che come sapete forse il sistema giudiziario inglese era considerato allora e tutt'oggi forse il più avanzato, il più securitario del mondo, no? Si dice il sistema giuridico più garantito, eppure è un atto di accusa violento, spaventoso, terribile. I Promessi Sposi cosa vi dicono a un popolo che sta nascendo? Ah, proprio gli anni lì, no? Sono gli anni del risorgimento, della rivoluzione che in Italia si sta accendendo, la rivoluzione dei popoli italiani. Beh, qual è il fine di quella storia? Ben raccontata, natura, molto ben raccontata. Ma, no? Che Renzi e Lucia non sono niente, non sono nessuno. Sono fuscelli in balia di una storia più grande di loro. E che l'unica possibilità di cavarsela è che la provvidenza divina ci metta una toppa. Voi potete fondare un popolo su questo? No, ditemelo. Sì, e infatti l'Italia è questo, no? Io so io, voi non siete un cazzo, ma non è una parolaccia che dico, è la citazione dal Marchese del Grillo, no? Vi ricordate quel film di Magni, no? Voi non siete niente, meno male che c'è Dio, che se quel giorno è di turno ci mette una pezza. Ma vi sembra possibile? Vi sembra possibile? E infatti il Manzoni, che scrive I Promessi Sposi, il romanzo degli umili, no? Degli umili che non contano niente, che sono fuscelli in balia delle storie più grandi di loro, quando viene a sapere che l'amica più cara di sua madre, di sua madre, mia madre, no? E cioè la principessa Bel Gioioso. Nessuno vi ha mai parlato della principessa Bel Gioioso? Trivulzio Bel Gioioso, nessuno vi ha mai detto niente? Quindi nessuno di voi ha studiato il Risorgimento a scuola? Bravo, complimenti, complimenti professori. Beh, insomma, forse il Risorgimento, visto che è anche durato 60 anni, cioè, la principessa Trivulzio Bel Gioioso, figlia di un plenipotenziario del Lombardo-Veneto a Vienna, creme dell'aristocrazia milanese, a 19 anni era con il fucile sulle barricate a difesa della rivoluzione milanese del 1848, va bene? Questa era la principessa, che non è che curava i feriti, come se no le donne cosa fanno? Ma mandiamole a curare i feriti, no, era lì che ammazzava gli austriaci, che quando Radeschi, che era anche un brav'uomo Radeschi, che no, la propaganda, Radeschi non era un criminale, era un brav'uomo, e infatti la sua marcetta è quella che è la cosa che mi fa impazzire, è che Radeschi, che è stata una rovina per l'Italia, ha ammazzato più italiani, lui, no, che Radeschi però al primo dell'anno, quando c'è il concerto, no, da Vienna, quando c'è la marcia di Radeschi, che era la marcia che hanno suonato quando Radeschi è entrato a Milano e ha cominciato a fucilare i rivoltosi, a impiccarli, a dargli fuoco ai rivoltosi, era quella lì, e tutti gli italiani in piedi ad applaudire, ma che coglioni saranno, no? Vabbè. Ma perché? Perché a scuola non hanno imparato, non hanno studiato il Risorgimento. Sveglia, professori di storia. Vabbè. Allora, la Bel Gioioso Trivulzio sparava ai tedeschi nel 48. In realtà sparava ai croati, perché il contingente austriaco che presidiava Milano era croato. Perché sapevano gli austriaci che i croati odiavano i lombardi, no? E quindi ce li mettevano contro. La Bel Gioioso fu condannata a morte, siccome era un po' una principessa, e suo nonno era appunto stato ministro del Lombardo-Veneto, il padre è stato diplomatico ambasciatore a Vienna, Radeschi non l'ha potuta impiccare, no? E né ghigliottinare. E quindi l'ha condannata alla morte civile. Che è una condanna interessante. Da oggi, da questo momento, la signora principessa Trivulzio Bel Gioioso non esiste più, è morta. Quindi se è morta non può accedere ai suoi beni, non può nessuno parlargli, è morta, no? Non può far niente. Lei se ne va via, va a Parigi e vive per 15 anni a Parigi, siccome non può avere i propri beni né niente, vive, si guadagna il pane cucendo bandiere, pensate un po', cucendo bandiere. E lì qualcosa guadagna. Quando torna in Italia, con l'amnistia, riesce a guadagnare, a riprendersi i suoi soldi. Cosa fa con i suoi soldi? Per prima cosa fonda delle scuole per contadini, per i figli dei contadini, per i figli degli operai, scuole gratuite. Poi fonda anche un ospizio per i vecchi, che è il famoso Pio Albergo Trivulzio, dove ci hanno fatto Mani Pulite, ricordate, non il film, la storia vera del gratta e mangia. No? Allora, la Bel Gioioso è l'amica intima della madre di Manzoni. Quando la Bel Gioioso torna da Parigi, chiede di vedere la madre morente di Manzoni, Manzoni proibisce alla Bel Gioioso di vederla, perché la Bel Gioioso è moralmente dubbia. Va bene? E quando sa che ha fondato le scuole popolari per i contadini, sapete qual è il commento dell'autore dei Promessi Sposi, di Renzo e Lucia, no? Del popolo buono, perché Renzo e Lucia sono il popolo buono, poi c'è il popolo cattivo, quello che la provvidenza stermina. Sapete qual è il commento di Manzoni? Sì, le scuole per i figli dei contadini, e poi chi balza per la terra. Ecco, questo è il fondatore della letteratura italiana, va bene? Va bene, ce lo siamo meritati questo qua. Allora, Viesse, qual è il conformismo che cerca Leopardi? La rassicurazione, essere accettati da questi. essere accettato da Manzoni, da Caponi, essere accettato dagli altri, dal Tommaseo, essere, sentirsi al sicuro, sentirsi al riparo. Lui che viene da un postaccio infame a Firenze, finalmente sto con voi, posso venire a giocare con voi? Posso venire a giocare? Vi sarà capitato una volta di dirlo, no? Posso venire a giocare con voi? E allora si presenta con quello che pensa siano i suoi giochi che possono interessare i suoi nuovi, gli amici che si vuol fare. E qui è il problema. E qui voi, i vostri insegnanti, ma giustamente le storie della letteratura dicono che l'opera fondamentale di Leopardi, diciamo la corrente che sostiene che Leopardi è più un pensatore che un poeta, allora mettiamola così, no? Il coso, come si chiama, che era anche un mio amico, che se mi sentisse adesso mi verrebbe a pugnalare, che è uno dei massimi studiosi leopardiani, che se nasce, non mi ricordo più come si chiama, vabbè. E dicono l'opera più importante sono le operette morali. Perché lì c'è tutto il pensiero, no? Lì c'è il succo, lì c'è il giuggiolone, come si dice in Romagna. Guardate che bello, no? In Romagna quando si dice il cuore, il centro di una cosa, si dice il giuggiolone, perché i romagnoli sono così, no? Insomma, io quando io adesso vivo in Romagna, mi sembra di vivere a Disneyland, che sono tutti un po'... Sì, veramente, per un Ligure, no? Tutta questa espansività, tutte queste tette grandi, noi siamo tutti magrissimi. Allora, no, scusate. Questa è la sua carta, diciamo, principale di presentazione. Hai già cominciato a pubblicarne qualcuna. Qualcuna vorrebbe che gliela pubblicasse anche il gabinetto. Comunque questa è la sua carta, l'opera che sta svolgendo, che non finirà se non tardi, no? Perché sono infinite le opere. Adesso mi ricordo quante sono. Io ho chiesto solo... Io ho fatto una cosa, ecco, ve lo dico, non per far pubblicità, no? No, perché non me ne frega niente, no? Cioè, cosa volevo? Poi l'ho fatta io. Beh, ho provato, siccome io gli voglio bene a Leopardi, gli voglio veramente bene, qual è il problema delle operette morali? Quindi del suo rapporto con l'istituzione culturale, quindi col Viesè, ma non il Viesè uomo, che era un bravo uomo, e certamente sapeva cos'era davvero Leopardi, no? La sua forza, ma i suoi nuovi amichetti, il Gino Capponi, che poi gli dirà delle cose, appunto, come gli amichetti, quelli che tu cerchi, no? Posso giocare con voi, che poi ti dicono, sì, vieni, dai, su, no? C'era una bellissima canzone di Lucio Battisti, qualcuno di voi si ricorda di Lucio Battisti? Su, fatemi entrare, voglio giocare insieme a voi, no, sei troppo ignorante. Odori di gente che non conta niente, paura ci fai, eppure non son nato, fatti tuoi, indesiderato, eccetera. È Leopardi, insomma, quella roba lì. Fa l'erudito. Il suo pensiero eversivo, il suo pensiero esplodente, il suo pensiero così rigorosamente semplice, così indelebile nei principi chiari, è avvolto, imprigionato, sì, affardellato, non saprei altri aggettivi, lardellato da tutta la massa dell'erudizione che ha a disposizione Leopardi, perché ha sgobbato da quando aveva 2 anni su tutti i libri eruditi che aveva a disposizione. Cioè il suo pensiero così puro, così limpido. Guardate che siamo nell'Ottocento, nel cuore del secolo della grande filosofia, no? Lui poteva benissimo leggere, ha letto molti filosofi. Per far filosofia, per esprimere pensieri complicati o complessi o articolati, non c'è bisogno di scrivere delle cose che non ci si capisce niente. Cioè, Kant forse... Però Kant nemmeno, perché il pensiero di Kant è estremamente, e lo descrive anche semplicemente nei suoi punti cardini. Il problema di Kant è che lui aveva una mente, era un genio anche lui, però aveva una mente che ogni tanto, come dicono i napoletani, quando il computer si inchiomma, avete presente, quando va come si dice, in bomba, no? Che va, che comincia, cioè, Kant a volte non riusciva più a capire quello che stava scrivendo, diceva lui. Sì, perché lui seguiva un pensiero, no? Seguiva un pensiero, e tanto ci si incatastava ogni tanto in quel pensiero, ma non ci si capisce niente, ma non ci capiscono niente io, ma non ci capiva niente nemmeno lui, no? Le sue cose. Cioè, guardate, non so in che anno di scuola siete, cioè, pensate a Nietzsche, no? Nietzsche è chiarissimo, cioè non ha bisogno di meno di una parola complicata nel suo pensiero, no? I grandi filosofi su cui si è costruito tutto il pensiero occidentale, e quindi i grandi filosofi greci, presocratici, e Socrate e Platone, ma lo possono capire un bambino di 6 anni, no? Non c'è nessun bisogno di essere eruditi per esprimere, anzi, l'erudizione è la negazione della filosofia, no? Lo dice Colli, ma che è un grande filosofo che stava qui vicino, qui stava sulla Faentina, lungo la ferrovia, spesso, ma addirittura la scrittura è la morte della filosofia, perché il pensiero filosofico, quando diventa scritto, non può che essere storpiato, non può che essere limitato, perché la scrittura è limitata, nella parola invece è illimitata, no? Quindi non c'è bisogno di essere complicati, di essere l'erudizione è la morte del pensiero, è la sua inumazione, è la sua pietrificazione, sepolcri imbiancati, ecco chi erano i Capponi e i Tommasei. Il sifilitico, adesso se mi interrogassero, che mi dicevano, mi parli del Tommaseo, incomincerei così, il sifilitico Tommaseo... ma è che non ci vado più a scuola, ho preso 28 di italiano all'università, però io facevo l'università lavorando, quindi la mia università, mi sono laureata a Firenze dopo 20 anni di università. Gli esami di italiano, non so adesso come si fa, una volta si facevano che aprivano la Divina Commedia così, legga e parafrasi eccetera eccetera, adesso si fa ancora. I professori vi aprono a caso e vi dicono, leggi e traduci. Dante, bravi, Dante. Allora, a proposito, leggetevi le operette morali. Io sfido chiunque a capirci qualcosa di brutto così. Non lo capite, perché è pieno di stronza, è pieno di, cioè, di citazioni che non stanno in cenno. Come dice Polibio di Postriboli, nel 15 avanti Cristo... No, perché ha bisogno di far vedere che la sa lunga, e lui non la sa lunga, lui è un ragazzo, quelli che la sanno lunga, quelli là a cui chiede posso entrare, mi fate entrare, quelli là lo sbeffeggiano e basta, mentre lui, perché lo capiscono che non la sa lunga, lui si sforza, ma non la sa lunga, non la sa lunga. Eppure le operette morali sono così belle. Se le avesse scritte come ha scritto le sue canzoni, se le avesse scritte per noi e non per Gino Capponi, sono stupende, sono bellissime, perché parlano di cose che conosco, che so, è la mia roba, no? Ma la mia roba anche oggi, che non sono più un ragazzo, anche se sono un po' ragazzo, no? Poi lo vedete, no? Cioè, la testa è quella di una donna, io a volte me lo dico, ma io è come se avessi 16 anni. Sono rimbambito o non sono mai cresciuto, no? No, perché poi mi sono messo elegante per venire qui, ma mi doveste vedere in genere, perché mi metto la roba dei miei nipoti, no? Cioè, della roba, ma poi anche mia moglie mi compra della roba da 15 anni. Allora, non so, l'ultimo, io volevo leggere, ma uno non ve lo leggo perché è troppo tardi, veramente vi ammazzerei, no? Il dialogo di Ercole e Atlante, il tema qual è? È un tema che io ho affrontato ieri per scrivere il mio articolo settimanale per il giornale per cui scrivo, no? Il fatto che la Terra non dice più niente, no? Ascolti gli avvenimenti, no? Accendi la televisione, no? Ti colleghi a internet, quello che ti sembra che venga fuori è un brusio, no? No? segnale non percepito, segnale non percepito, segnale non percepito, no? E è quello il tema, è quello, è quello. O il passeggere e il venditore d'almanacchi, no? Cosa stai a guardare? Io, che io quando scrivo i miei romanzi, scrivo i miei romanzi, volgo indietro e dico, guarda, là c'è una storia, no? Là c'è una storia, la voglio raccontare. Bene, va bene, è un bel gesto, è bello. Però io quella storia, cosa devo fare? La devo prendere là e portarla qua e dargli una spinta in avanti, no? Se no che cos'è? Se no è un armarcord, no? Sì, quando ero ragazzo mi ricordo. Ragazzi, datemi un po' d'acqua, se no muoio. Allora, guardi, me la dia che mi ci attacco alla canna. No, quello, ma è stupido, no? Cioè è stupido, è inutile. No, c'è, in ogni bar c'è, no? Il pensionato. No, perché mi ricordo, sì, allora, no, perché mica com'è lei che tutto rovinato, no. La storia che vai a prendere dietro, perché le storie sono tutte là, sono già successe, se sono storie, sono successe, e le prendi e le spingi qui davanti a te, poi gli dai un colpo e le porti avanti. E questo è il tema del passeggere e il venditore d'almanacco, no? Avanti, vai avanti, cioè, se hai una speranza, è solo là e avanti, non c'è speranza indietro, non c'è speranza di qua, indietro. Quella roba lì, leggetevele, non ci capite, no? Per arrivare al nocciolo, cioè è una fatica enorme, ma perché è una fatica enorme? Perché il pensiero bello, limpido, è stato inchiavardato in quella spazzatura, che è il piatto preferito, quella spazzatura dell'intellettualità tipicamente italiana, che li fa sentire superiori, perché parlano una lingua che io non parlo, perché parlano... Manzoni cosa dice? No, i miei 30 lettori. Perché dice i suoi 30 lettori? No, perché è un falso modesto, è un modesto. Ma che cosa modesto? Ne ha avuti 30, anzi 25 di lettori. Va bene. Dickens ha avuto alcuni milioni di lettori, perché lui parlava a milioni di lettori. Il trio è questo il punto. Poi io voglio chiudere, perché sennò io mi rendo conto. Anche ho perso un chilo a stare qua. Comunque, sapete qual è il momento magico della carriera di Dickens? E anche un momento purtroppo drammatico, veramente drammatico. Quando dici, qual è l'apice della carriera di Charles Dickens? Bene, è Boston, porto di Boston, 1854. Arriva il vapore da Newcastle con l'ultima puntata di Grandi Speranze, che è un romanzo di Dickens, anche quello pubblicato a dispense, perché il popolo poteva comprare solo, aveva i soldi solo per prendersi una dispensa alla settimana. Arriva l'ultima puntata, c'è una ressa al molo perché hanno paura che non ce ne sia per tutti, ci sono due morti affogati nella ressa per ritirare l'ultima puntata di Grandi Speranze. Cioè, cosa può volere un romanziere più che dei morti per prendersi uno dei suoi libri? Niente. Qual è la... drammatica, no? Ovviamente drammatica. È sperabile che per Maggiani non si sia ammazzato, no? Tranquilli. Non ci sono stati dei morti per i romanzi di Maggiani. Però, qual è la carriera di Manzoni? È questo che io lo piglierei a schiaffi anche a lei. Perché ha la rovina dell'Italia, perché poi hanno imparato da lui, anche perché se a scuola dici che è il più grande, tutti quegli aspiranti diventano aspiranti Manzoni, no? Se il più grande lui, se il più grande Eric Clapton, io credo, quando volevo suonare la chitarra, volevo essere Eric Clapton, no? Giusto? Non volevo essere, che poi invece Jimmy Page era forse più bravo di lui. Ragazzi, io ho quella cultura lì, lo so che è la cultura dei nonni, però Eric Clapton suona ancora adesso e suona bene. Il punto, il vertice della carriera di Manzoni è l'offerta del re di un seggio senatoriale. Manzoni diventa senatore del regno, non eletto, dato dal re. Manzoni diventa l'uomo del re. La cultura è cultura reale, cultura governativa, cultura istituzionale. E come insegna Socrate, e prima di Socrate, e dopo Socrate, milioni di liberi pensatori che sono l'alimento della nostra mente, i liberi pensatori, o pensatori liberi, va bene, da Colli a Anassimandro, va bene, l'istituzionalizzazione è la morte. È la morte del lavoro creativo. Un romanziere senatore è un ossimoro. E ce ne sono anche adesso in Parlamento. Lo capite? Oh? Quindi Renzi e Lucia diventano il messaggio del re alla nazione. Ha capito? Renzi e Lucia... State buoni perché tanto non contate niente e sperate che Dio sia di turno. Quello è il messaggio del re alla nazione. Viesse, questa roba qui, non la capiva, non la sentiva, aveva dell'altro per la testa. Aveva l'idea di offrire ai fiorentini e agli italiani delle riviste un po' meno schifose di quelle che pubblicavano in Italia, che erano schifose perché avevano la censura di Leopoldo o la censura del re, avevano, cioè in Italia essendoci quattro diversi stati, c'erano nove censure, più c'era la censura dello Stato Pontificio e del Pontefice in persona, doppia censura lì, no? Infatti censurano anche Leopardi, che scrive e dice, sì, me l'hanno censurato perché ci sono i preti, e come in tutto il mondo, anche qui i preti tutto possono. Allora era così, adesso è completamente cambiato. Tutto è cambiato, ma una cosa resta. Resta che io soffro terribilmente l'idea di vedere Leopardi istituzionalizzato. Questo ragazzo kamikaze, questo ragazzo che non avrà mai la forza di essere libero fino in fondo, perché è un ragazzo, i ragazzi non riescono a liberare fino in fondo, ma che vive tutta la vita per quella sua libertà, tutta la vita per quello, fino a suicidarsi, tipico di un ragazzo, con 1,5 chili di confetti. Grazie, arrivederci.
C'è bisogno di uno che scrocchia la schiena un po' a tutti qua.